Eccomi a voi, back in Italy dopo questa parentesi negli Emirati Arabi Uniti, anzi per la precisione a Dubai, come avete potuto notare, di cui poi vi racconterò qualcosa in un prossimo podcast. Oggi invece volevo raccontarvi una storia e incredibilmente questo podcast è dedicato ad un'unica canzone, ovviamente una canzone piuttosto importante, una canzone che presumibilmente insomma conoscete tutti, e poi proprio per questo è interessante raccontarne la storia, perché c'è qualche cosa che appartiene al nostro immaginario collettivo e che tutti quanti possiamo conoscere, di conseguenza è interessante sapere la storia che c'è dietro. La canzone in questione è molto famosa, vi dicevo, una canzone di Michael Jackson, forse la sua più famosa, Billie Jean, sto parlando di quella. Canzone uscita nel 1983, esattamente ieri, praticamente, oggi è il 3, ma uscì nel 2 gennaio del 1983 e fu il secondo singolo estratto dal suo album più famoso, e cioè Thriller. I due album più belli che lui ha fatto sono stati Off the Wall, precedente, e poi Thriller, entrambi prodotti da quel maestro, insomma, nome tutelare di Kingmaker, di tanti successi, di tanti artisti americani, che si chiama Quincy Jones, che non ha bisogno di grandi presentazioni, insomma. Per chi di voi non l'avesse mai sentita, ci sarà pure qualcuno che non se la ricorda, insomma, ve la faccio sentire e ce la godiamo per un po' di tempo. Fate molta attenzione sia alla batteria che al basso. Batteria è questa, insomma, diciamo che questa parte nuda è stata servita come campionamento per molti. E questo è il basso, che ha un tiro pazzesco. Questa è la voce di Jackson. E poi arrivano i primi accordi, i primi pad. Eccoli qua.
Don't go around breaking young girls' hearts. And my
E chissà quanto si sono divertiti a fare questo pezzo. Stavo pensando alla chitarra, che c'ha un tiro pazzesco, chitarra suonata da David Williams, che è stato anche per molti anni il chitarrista di Madonna in quel periodo lì, insomma. Grandi musicisti, ovviamente Quincy Jones e Michael Jackson si potevano permettere di chiamare la crema che c'era in giro all'epoca, ed era anche giusto farlo, insomma, infatti i risultati poi si vedono. Allora, la storia di questo pezzo, la storia innanzitutto è una storia, è proprio, c'è una storia dietro. Michael Jackson, che come tutti voi sapete era nato praticamente all'interno, su un palcoscenico con i Jackson 5, gruppo che per gli americani è di una fama inenarrabile, proprio perché era una famiglia di fratelli e sorelle che si esibivano insieme. Lui era il più giovane di tutti e forse anche il più talentuoso di tutti, quindi era una specie, diciamo, di fenomeno collettivo in America, e lui è cresciuto esattamente dentro la musica, forse motivo anche per il quale a un certo punto lui è morto dentro questa cosa. Però vedeva quello che succedeva ai fratelli più grandi di lui, no? È una cosa che succede quando sei molto famoso, chiaramente, è che c'hai le gruppi, c'hai le fan che ti inseguono dappertutto, che ti aspettano fuori dal camerino, che sono lì disposte ore e ore pur di incontrarti e magari di avere un'intimità con te, alla faccia di tanto femminismo di questi ultimi tempi. Questa era una cosa che fa parte, diciamo così, della mitologia del rock, sicuramente, e non soltanto del rock. Quindi lui aveva già capito che c'era questo tipo, diciamo, di attenzione intorno a quello famoso, e quando diventò famoso lui, soprattutto con questi ultimi due dischi, ovviamente la cosa capitò anche a lui. Fu stalkerizzato da una ragazza che non so come si chiami, che aveva la pretesa di convincerlo che lui, pensate, era il padre di uno dei due gemelli che lei aveva, cosa già abbastanza fuori di testa, solo uno dei due, non si capisce perché l'altro no. E che insomma, che lo rimproverava di non volerne riconoscere la paternità. Infatti la canzone dice: Billie Jean is not my lover. Billie Jean sarebbe la stalker. Is not my lover, non è la mia amante. She's just a girl. Lei è soltanto la ragazza who claims that I am the one, che pretende che io sia quello lì, cioè il padre del figlio. But the kid is not my son. Ma il figlio non è mio. Ok, quindi in una storia, in un ritornello, racconta una storia che è capitata a tantissime star, chiaramente. Lui non ha mai risposto a questa ragazza, e un giorno lei gli manda a casa un pacco che contiene una fotografia e una pistola. E gli scrive: questa sono io, questa è la pistola con cui a quell'ora X, il giorno Y, ti devi ammazzare. E io farò nello stesso momento la stessa cosa, e farò la stessa cosa con il tuo figlio che tu non vuoi riconoscere. A questi livelli eravamo arrivati. Poi in realtà, anni dopo, la famiglia Jackson scoprì che la tipa era stata internata in ospedale, come ovviamente doveva finire per certi aspetti. Comunque questo servì sicuramente a Michael Jackson per avere perlomeno l'ispirazione per il testo. Spesso la musica serve a elaborare anche, no, questo tipo di problemi, che magari in alcuni casi possono indurre anche all'ansia o alla depressione, e fece questo provino qui. All'inizio lo sentite chiedere più cassa in cuffia, sentite, perché non sentiva abbastanza bene la batteria. Qui forse chiede la cabasa. Poi come sentite, non lo sa il testo, sta un po' improvvisando, no? Non canta neanche convinto. A me fa effetto sentire queste cose, perché qui siamo proprio nel... Sentite, tutto diverso. Non sa il testo.
Care what to do.
Pazzesco qua. Il ritornello ce l'aveva abbastanza in mente, invece di Claims dice Says. Però sostanzialmente questo è il nucleo della canzone. Prima invece non aveva ancora fatta la strofa, per cui improvvisava giusto per far sentire come doveva essere il pezzo. Poi l'hanno finito il testo, l'hanno finito in studio così. Allora, lui porta questo provino, lo porta a Quincy Jones, che era suo produttore, quindi dovevano decidere insieme, no, che cosa si doveva fare. Quindi questa canzone ci entra o non ci entra nell'album Thriller, che è considerato forse l'album che ha venduto di più nella storia, no? E Michael Jackson si sente rispondere da Quincy Jones che sai che a me sto pezzo non sembra tanto forte, no? E Quincy Jones gli dice così, dice: ma come non è forte, scusa? Ma poi c'ha sto intro così lungo, 29 secondi dove non succede niente. Però a quel punto Michael Jackson si impunta e dice: ma guardi, intanto i 30 secondi dove non succede niente a me mi fanno ballare. Mi fanno ballare, quindi li lasciamo. E poi secondo me questo è un pezzo fortissimo. Ma ve la faccio sentire questa storia direttamente dalle parole, dalla voce di Quincy, Jones.
Michael, on Billie Jean, he had an intro, you could shave on an intro, it's so long. And so I said, Smelly, it's too long, you know, we got to get to the melody quicker. He said, but that's the jelly, that's what makes me want to dance. Now, when Michael Jackson tells you that's what makes me want to dance, the rest of us have to shut up, you know, because it's not Bruce or Rodney, I'm not going to say, well, that's what makes me dance, you know. So we had to, he won, you know, it was a quorum.
Sostanzialmente, Quincy Jones dice, mi ha detto, guarda che questa roba mi fa ballare, no? Quindi... Quincy Jones dice: se una cosa fa ballare Michael Jackson è meglio lasciarglielo fare. Nessuno si sarebbe mai opposto a un'obiezione di questo genere. Di fatto alla fine Quincy Jones viene convinto da Michael Jackson, decidono di finire il pezzo e di metterlo all'interno della, delle selezioni dei pezzi che sarebbero finiti dentro Thriller. Però devo dirvi la verità, anche se Michael Jackson era molto talentuoso, tra l'altro il provino che avete sentito è stato fatto in casa, no? Con i fratelli, con Jermaine Jackson che spesso lo aiutava, cioè uno suonava la batteria, l'altro suonava il basso, uno suonava la chitarra, l'altro cantava, alla fine facevano tutto in famiglia, era un'azienda a conduzione familiare quella dei grandi successi di Michael Jackson. Però è anche vero che alcune ideuzze per questo pezzo sono state prese da altre canzoni, per esempio questa. Dice niente questo basso? È proprio quel basso lì, eh? Fidatevi. Questo è un pezzo scritto da Vangelis, proprio quello di, che ha fatto la colonna sonora di Blade Runner, il tastierista del gruppo greco strafamoso gli Aphrodite's Child. Questo è cantato. Ed è un pezzo reggae scritto con John Anderson, che poi diventò un successo di Madonna, prodotto proprio da Vangelis. State of Independence, Donna Summer, poco prima di Billie Jean. Non è uno dei pezzi più conosciuti di Donna Summer, è una delle tante belle cose che ha fatto. Sicuramente, anzi, è stato riconosciuto perché il basso, insomma, è stato preso da qua. E che cosa gli disse l'autore di questo basso, e cioè John Anderson, a Michael Jackson? Perché Michael Jackson non era proprio, non era un ladro, no? Aveva preso ispirazione da questo pezzo e gliel'aveva anche detto a John Anderson. È giusto, no? Si fa così, anche perché insomma vuoi capire prima che ti tirino addosso gli avvocati, che aria tira quando stai per pubblicare un pezzo. E devo dire che John Anderson gli rispose da signore, perché gli disse: ma oh, guarda, di che cosa ti preoccupi, perché tanto avete comunque cambiato, gli avete dato un tiro molto più interessante, e alla fine questa io la considero, lui la definì cross pollination, cioè è un trasmigrare delle buone idee, del polline, no? Fra tutti quanti, per cui si risentì lusingato di questa cosa, non c'è mai stato nessun problema fra lui e Michael Jackson. Veniamo alla batteria invece, batteria pazzesca quella di Billie Jean, suonata da Leon Chancellor, grandissimo batterista, insomma, che all'epoca, vi dicevo, si potevano permettere i migliori. E sapete da dove è presa quella batteria lì? Da quest'altro pezzo. Canzone strafamosa di Derry Hall and John Oates, intitolata I Can Go For That, canzone che è precedente ovviamente a Billie Jean e che aveva questo tiro pazzesco fatto con la batteria elettronica, per cui anche Michael Jackson il provino lo fece con una batteria elettronica, poi tutto fu risuonato dai musicisti perché era più pratico, no? Quando sei a casa non chiami il batterista, non metti in salotto la batteria, lo fai con la batteria elettronica. E ve la faccio sentire, perché adesso provo addirittura a mixarvi le due batterie, così sentite esattamente la somiglianza, insomma. Intanto, per prima cosa, devo alzare la velocità del pezzo di Derry Hall and John Oates, cioè a 110, che è adesso, devo arrivare a 117, che è la velocità di Billie Jean. Ecco, ci siamo. Adesso sentite come si mischiano perfettamente i due pezzi. Ecco, diciamo la verità che questi due pezzi, diciamo nella versione originale Michael Jackson, c'è un batterista formidabile, un bassista bravissimo, musicisti, insomma, che danno quella imperfezione che invece lo strumento elettronico, soprattutto dell'epoca, era incapace di dare. Sapete che spesso il groove, il tiro ai pezzi è dato proprio da quei minimi errori che fanno gli esseri umani, cioè di non essere perfettamente a tempo, che però poi rendono ricca la sensazione. Anche nel cantato lui è perfetto, poi vi farò sentire una cosa in particolare su questo. Però è l'imperfezione gestita che rende interessante la cosa. Pensate per esempio che il suono di un'orchestra è reso grande, è reso proprio la bellezza di un suono di un'orchestra è resa grande non dalla pulizia, dalla perfezione, delle intonazioni degli strumenti, ma proprio dalle micro imperfezioni che danno, che non sono sufficienti a creare la sensazione dello stonato, ma sono sufficienti tutte insieme a dare una sensazione di grande profondità. E anche questa batteria abbiamo capito da dove è stata presa, e anche in questo caso Michael Jackson molto correttamente lo disse a Derry Hall and John Oates. E che cosa rispose Derry Hall? E disse: "Ma per me è perfetta, l'hanno fatta in una maniera così bella che alla fine per me non c'è nessun problema". Chiaramente poi in quei casi lì pensi anche: mi metto contro Michael Jackson su una cosa così piccola che lui ha fatto, oppure me lo tengo amico, chissà mai che un giorno non mi debba fare un favore. Mettete conto di questo, e alla fine avete capito come funzionano certe cose che non vengono mai dichiarate. Un'altra cosa che non è mai stata detta di questo pezzo è che proprio a causa della somiglianza con il pezzo, l'originale demo di Michael Jackson, fu causa di una lite fra lui e Quincy Jones, perché giustamente Jackson dice: "Ma scusa, io ti ho portato un provino che tra l'altro ti ho dimostrato che funziona, perché questo pezzo è stato il terzo singolo, forse primo o secondo o terzo singolo più venduto nella storia di Michael Jackson. Ho insistito per rispettare la struttura come te l'avevo fatta sentire io la prima volta. Il basso l'ho fatto io, la batteria l'ho fatto io, vabbè, l'ho presa da qualcun altro. Tutto il resto è roba mia, adesso tu mi dai dei diritti maggiori rispetto a quelli che pensavamo quando abbiamo firmato il contratto, tu la produzione, io l'artista". E pare che Michael Jackson e Quincy Jones per questa cosa non si siano parlati praticamente per un lungo tempo. Sono cose che succedono quando sei in studio di registrazione, quando sei in una fase di produzione, però diciamo che non sono così, sono un po', cioè, quella prosaicità rispetto poi alla mitologia che si racconta della musica, che non fa piacere sentire, oppure comunque, diciamo così, per perbenismo non viene mai raccontata. La canzone fu un successo, lo sapete tutti, e inevitabilmente, insomma, è normale pensare che Michael Jackson volesse questo tipo di riconoscimenti. Qualche tempo fa, qualche anno fa, circolò però in rete la traccia separata della voce di Michael Jackson. Sapete come funziona in studio, no? Ci sono le tracce registrate dei singoli strumenti che poi vengono mixate insieme su quei banchi infiniti che hanno tutti quei bottoni che si alzano, quelli che si girano, tutti uguali, uno in fila all'altro. Quello è un mixer e funziona così, che uno mette lì, ci registriamo la batteria su quella pista lì, lì ci mettiamo il basso, lì la voce, eccetera, eccetera. E qualcuno trafugò, ma adesso ormai se ne trovano un sacco, le parti separate, non mixate, di questa storica canzone, e circolò in rete esattamente la voce di Michael Jackson, che adesso vi faccio ascoltare, perché così sentite soltanto in background quello che lui sentiva nella cuffia. Sentite una parte dell'arrangiamento, perché lui aveva bisogno della musica per cantarci sopra, ecco. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she caused a scene. Then heavy hair turned with the ice. La cosa pazzesca è che anche i respiri li fa a tempo Michael Jackson. Beh, allora io trovai questo file trafugato dallo studio di registrazione, presumibilmente dove Michael Jackson registrò il pezzo, e pensai di farci una cosa. Praticamente abbiamo messo un click a questa voce per poter dare la possibilità ad altri musicisti di andare insieme alla voce di Michael Jackson, e quindi mi venne l'idea di chiamarne diversi e di creare una super band. Allora, il primo a passare dagli studi della Rai a registrare fu Stefano Bollani, che ci fece un pianoforte intorno. Tra l'altro lui bravissimo, senza neanche prepararsi, sapeva già la canzone, era già perfettamente nell'idea di come si sarebbe dovuta arrangiare, la improvvisò questa cosa qui. E partì dal pianoforte perché non sapevo ancora quello che sarebbe successo dopo. E poi mi capitò che arrivasse in studio a Rai Tunes Enrico Rava, no? Per cui gli feci fare la tromba, infilandosi tra la voce di Michael Jackson e il piano di Bollani. Poi a quel punto, siccome non potevo esattamente fare le cose come avrei voluto fare, dovevo aspettare che da Milano passassero gli artisti che mi interessava coinvolgere per fare questa cosa qui. Poi arrivarono Marcus Miller, che venne in studio e gli feci sentire Rava e Bollani, e lui mi disse: no, guarda, io questa cosa te la faccio, però non voglio sentire il pianoforte. Non perché odiasse Bollani, perché in realtà Bollani, essendo stato solo un solista, non sapevamo ancora che avremmo fatto una serie di aggiunte a questo pezzo, aveva riempito troppo e dal punto di vista, diciamo, del groove, dal punto di vista armonico, avrebbe reso un po' difficile la vita al bassista. Per cui gli feci sentire la versione senza la tromba e senza il pianoforte, e Marcus Miller ci fece un groove di piano veramente pazzesco, che non è neanche l'originale. Ultimo, purtroppo ultimo, arrivò Billy Cobham, anzi penultimo, perché in realtà poi ci fu anche il chitarrista, che era Bluey Maunick, il chitarrista degli Incognito, che anche lui suonò seguendo un po' Bollani, un po' Marcus Miller. E ultimo arrivò Billy Cobham, che si presentò sotto la Rai con un tir per contenere la sua batteria, che era più grossa della batteria di un batterista di un gruppo metal, che sapete che se la tirano, che hanno due casse, tutto doppio per fare casino, per far scena anche sul palco. Ecco, lui aveva una cosa simile e si guidava il tir, il suo stesso camion con cui si portava in giro la batteria. In otto scendemmo dal quarto piano della Rai per aiutarlo a scaricare una batteria enorme, e io a ogni giro in ascensore gli dicevo: ehi Billy, guarda che non ci sta sta batteria nello studio. E lui dice: no, non ti preoccupare, adesso vediamo. Alla fine, quando dopo mezz'ora che abbiamo fatto i facchini, io e i miei collaboratori e persino qualche tecnico della Rai, cosa incredibile, che non muovevano una matita se non fosse stato autorizzato dal sindacato, alla fine lui guarda lo studio e dice: eh no, in effetti forse qui la batteria tutta intera non ci sta, e ne montò soltanto metà. Così riuscimmo a far stare la batteria. A quel punto il programma era in diretta, lui aveva perso troppo tempo, ma riuscì a fare la registrazione della batteria comunque in diretta, e la cosa funzionò molto bene. Il risultato, poi dopo portai tutte le parti separate in studio e facemmo un mix, e questo è quello che è successo.
Strong advice.
Se avessero suonato assieme, secondo me avrebbero fatto un miracolo, invece non potendo contare uno sull'altro, hanno un po' suonato la cieca. Ma il risultato comunque è bello, c'è un video sul mio canale di YouTube che vi racconta questa storia anche da un'altra prospettiva. Grazie.